Voci dall'antropocene.
Voices from the Anthropocene.
My left stroke just went
viral.
Right stroke put the baby in the spider room. So try to see, we'd like to keep it on a high note. It's levels to it, you and I know this. Be humble. Sit down. Be humble.
Sit down.
Be humble.
Bitch. Sit down.
Be humble. Sit down.
105.250 Radio 2000 Blackout, un bentornati sull'ascolto delle libere frequenze, un saluto da Gianluca. Quando sono le 18.42, lunedì 27 aprile 2020, torniamo in diretta con Voci dall'Antropocene. Come sempre, prima di partire vi ricordiamo i nostri contatti: 346 66 73 2 63, via sms, whatsapp o telegram, 011 24 95 669, se invece volete andare in diretta www.radioblackout.org, il sito della radio dove trovate tanti podcast delle trasmissioni musicali, una selezione delle interviste, dell'info e delle altre trasmissioni informative. Una puntata che volevamo articolare su almeno tre punti. Ci sballiamo un po' rispetto alla scaletta iniziale. Volevamo parlare di questa questione del particolato e del rapporto che ci sarebbe tra Covid-19, sua diffusione, e il particolato atmosferico, in particolare il PM2,5, quello più piccolo, con studi criticati ma che mostrano alcune evidenze. Parleremo di questo in chiusura di trasmissione. Un'altra cosa di cui volevamo parlare è un po' il disastroso caso piemontese, che ormai è assunto agli onori delle cronache, non è più messo in discussione sostanzialmente da nessuno. Lo facciamo a partire da un comunicato molto duro emerso in questi giorni dal sindacato Associazione Anao Assomed, una se non la più rappresentativa dell'ordine dei medici, appunto sulle prospettive della riapertura, così per come stanno emergendo dai mass media, dalle dichiarazioni dei politici. Una seconda parte della trasmissione, invece un po' anticipato dal pezzo che seguiva la sigla, sarà invece un ritorno negli USA per cercare di capire quello che sta succedendo, quello che è in gioco, qual è il livello della catastrofe negli Stati Uniti, le responsabilità politiche e tutte le diseguaglianze sociali e di razza che emergono prepotentemente dentro la gestione dell'epidemia e dentro diciamo i suoi effetti in un paese, il più potente paese del mondo, che è governato da un presidente che si può permettere di dire che per gestire l'epidemia e per combatterla ci si può iniettare dei disinfettanti, con casi statistici, con percentuali significative di gente che ha chiamato nel weekend al pronto soccorso per essere soccorsa di fronte a dei ricorsi un po' idioti, ma che uscivano dalla bocca presidenziale. E allora torniamo subito in diretta quando sono le 18.48 di questo lunedì 27 aprile dovremmo essere ai microfoni, al telefono, con Chiara Rivetti. Pronto?
Buongiorno. A tutti.
Allora, Chiara Rivetti della NAO Assomed, credo il più rappresentativo dei sindacati tra i medici in Italia, giusto?
Sì, tra i medici ospedalieri.
Allora, siete usciti venerdì scorso, il 24 aprile, con un comunicato molto duro, fase 2, siamo sicuri che, diciamo, entra a gamba tesa un po' su quello che, ahi noi, non è più tanto o solo un termine di dibattito molto aspro, ma è già una realtà. E che avviene secondo, come dire, modalità non troppo chiare per quanto riguarda la sicurezza dei cittadini, in primis dei lavoratori, verrebbe a dire, perché sono quelli che più esposti ancora, i cittadini lavoratori, ma comunque voi dite al primo posto deve essere messa la sicurezza. Cosa ci dici rispetto a quello che sta succedendo?
Ma dunque, il nostro era un allarme e una richiesta di richiamare l'attenzione a un'estrema prudenza nel riavvio di tutte le attività lavorative, che sono, capiamo bene che sono indispensabili per mille motivi, probabilmente il principale è quello economico, ma poi anche per riprendere i normali rapporti sociali, per quanto limitati almeno all'interno dei nuclei di famiglie e amici, ma è necessario evitare un secondo picco di epidemia che potrebbe essere ancora più preoccupante del primo picco e quindi fare più contagi e più decessi. Quello che noi chiediamo è di pensare ad una fase 2 il 4 maggio solo se siamo pronti, quindi abbiamo fatto un elenco di punti. Bisogna riuscire a rispettare domande cui riuscire a rispondere per riaprire in sicurezza.
I punti che mi sembrano essenziali, voi dice non è chiara, diciamo, quella che viene chiamata la catena di comando, cioè chi decide. Sì. E qua mi sembra che, come dire, essere come mirino critico del discorso sono gli effetti della regionalizzazione della sanità nel nostro paese. Un altro livello è quello dei dispositivi di protezione per chi lavora negli ospedali.
E per tutta la popolazione. Ovviamente. Dobbiamo essere sicuri che tutti riescano ad acquistarli, che per esempio per i lavoratori delle industrie e di tutti i settori siano garantite almeno due mascherine per turno di lavoro, due mascherine chirurgiche, che altrimenti non, anche per loro soprattutto non c'è sufficiente sicurezza.
L'altra cosa che sottolineavate che mi sembra importante è quella dei tamponi, che non si capisce come continuano a esserne fatti così pochi. Magari tu ci puoi dare qualche risposta in più.
I tamponi fortunatamente un po' sono aumentati, nel senso che se andiamo a conteggiare i tamponi a marzo venivano fatti veramente pochi tamponi in confronto alle altre regioni d'Italia, in confronto all'Emilia, al Veneto e alla Lombardia soprattutto. Noi con una diffusione epidemica comparabile alle altre regioni facevamo intorno ai 700-800, a seconda delle giornate, tamponi, questo a metà marzo, 10 marzo, nelle prime e seconde settimane di marzo. Lentamente sono stati attivati dei nuovi laboratori, è stato formato del personale, perché poi il personale va anche formato, e a ieri siamo arrivati a 4.000, che ogni tanto, forse l'altro ieri 6.000, quindi sicuramente sono aumentati, e questo è anche uno dei motivi per cui la curva del contagio non tende ad abbassarsi, perché comunque stiamo finalmente fotografando i positivi. È però indispensabile che il numero dei tamponi aumenti ulteriormente, altrimenti non si riesce a riaprire in sicurezza. Perché ci serve il tampone? Perché il tampone fatto sì ai sintomatici, ma il sintomatico uno potrebbe anche ipotizzare che abbia il Covid e quindi isolarlo indipendentemente dal tampone, ma soprattutto vanno tamponati tutti i suoi contatti che magari sono asintomatici, perché si è dimostrato che anche gli asintomatici possono trasmettere il virus, e quindi ricostruendo la rete dei contatti riusciamo ad impedire la diffusione dell'epidemia. Quindi si è stato stimato che per esempio un paziente, se preso precocemente, un paziente positivo possa aver contagiato una media di 10 persone, quindi quelle 10 persone vanno tamponate, individuate, se positive isolate precocemente.
Ecco, alla luce di quello che è stato il dibattito pubblico, le comunicazioni sui media, diciamo, ufficiali, mainstream, le comunicazioni delle autorità competenti, come si dice nel lessico, insomma, ufficiale, vi sembra che hanno risposto a tutte queste domande di sicurezza? Perché dal nostro punto di vista, ma noi ovviamente siamo una radio abbastanza schierata, ci sembra che le voci ascoltate sono soprattutto quelle di Confindustria, degli interessi che sono molto grossi da toccare o da mettere in discussione.
Allora, sì. Dunque, ci hanno risposto sui DPI, nel senso che, sui tamponi, nel senso che hanno detto che si arriverà ad aumentare oltre i 10.000 tamponi al giorno la capacità dei laboratori del Piemonte. Sulle mascherine, in realtà, le dichiarazioni sono che ci sono, e nelle mascherine sembra che ci siano dall'inizio dell'epidemia, di fatto non è così. Quello che noi conosciamo da più da vicino è la realtà ospedaliera. Esistono purtroppo ancora reparti che devono riutilizzare la stessa chirurgica o comunque utilizzarla per più tempo perché non hanno le forniture adeguate, mancano dei camici, ma anche se mancano dei visor, quindi anche se rispetto all'inizio e anche qui migliorata un po' la distribuzione, certamente se dobbiamo basarci sulla fornitura di dispositivi di protezione agli ospedali per capire quella che sarà tra la popolazione, non siamo per niente tranquilli. Come non abbiamo ancora avuto risposta sulla capacità di ricostruire i contatti, perché i contatti vengono ricostruiti sì, se c'è fisicamente il tampone, ma anche se c'è qualcuno che interroga la persona e gli chiede dove è stata, con chi è venuto a contatto e se poi va fisicamente a fare il tampone. Quindi in questo senso sono stati potenziati i SISP, cioè la sorveglianza di igiene pubblica, sono state aperte le USCA, sono state un po' aperte, però manca ancora del personale, non sono completamente attive. Quindi le sentinelle sul territorio, che dovrebbero essere proprio quelle che vanno a controllare se la patologia si sta diffondendo e isolarla, in realtà adesso diciamo che zoppicano ancora. Non sappiamo dove vengono isolati i contatti, perché l'isolamento in famiglia funziona se uno convive con qualcuno di giovane e non viene a contatto con anziani, o se convive in una casa sufficientemente grande da isolarla. In alternativa dobbiamo prevedere degli alberghi dove mandare i positivi perché non infettino i propri familiari. A queste domande qua non abbiamo ancora avuto risposte. Sicuramente ci saranno in questi vari gruppi di lavoro qualcuno che starà studiando come affrontare la situazione, però diciamo che in questo momento proprio risposte
l'impressione
su alcuni punti, su alcuni sì, su altri non sono state date.
L'impressione è anche che ci sia stata, come dire, un uso, una gestione, diciamo così, politica, dettata anche dalla impreparazione, dalla necessità di gestire una patata bollente sperando che passasse la buriana, una serie di cose che non solo non hanno funzionato, che fanno pensare una sottostima. È un modo in cui i dati si leggono, no? Anche tamponi sì o no, fa supporre molto questo, non so se...
Sì, sì, certo, è vero, nel senso che all'inizio facendo pochi tamponi sembrava che la diffusione del virus fosse più limitata rispetto ad altre regioni. Poi purtroppo noi in ospedale ci accorgevamo bene che i pazienti erano numerosi, che spesso arrivavano con altre sintomatologie e poi alla fine avevano anche il Covid, e che quindi la diffusione era una diffusione importante, tant'è che poi si sono dovuti aumentare molti posti in rianimazione. Sicuramente purtroppo le due grandi difficoltà che ci sono state inizialmente sono state proprio quelle di fotografare poco la reale diffusione, isolare poco, poi i motivi di tutto questo saranno da chiedere alla regione, ci sono degli esposti, si indagherà anche il perché. È vero che partivamo da un sistema sanitario regionale molto depotenziato da tutte le giunte precedenti che hanno tagliato abbondantemente, è anche vero che l'epidemia da noi si è sviluppata qualche giorno dopo le altre regioni, quindi forse ci ha dato qualche giorno di tempo per organizzarci.
E questa organizzazione è mancata, perché vediamo un Piemonte che oggi è la prima regione per il tasso di crescita del contagio.
Certo, i dati parlano da sé, cioè non sì, quindi sì. I dati dicono così, poi appunto il tasso di crescita è proprio anche legato al fatto che stiamo facendo più tamponi, ma questo vuole anche dire che all'inizio, che non si facevano tamponi, la situazione era molto molto peggiore di quella che invece veniva dichiarata.
Chiara, io ti ringrazio per questa intervista, devo chiudere perché ho altri collegamenti in scaletta, ti ringraziamo, speriamo di riaverti ospite per commentare un po' quello che succede, visto che siamo sicuri non sarà, ai noi, molto breve
la discesa. Speriamo di dare le migliori per tutti, insomma.
Grazie ancora e a presto.
Grazie
su questi microfoni. Ciao.
Grazie dell'invito, ciao. Word is born, you got 6 minutes on that jack kid, or shit is real.
Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, check this shit out, man.
Hey yo, go, give me a cigarette, man.
Yo, here you go, here you go, here you go. Check it out, man. Check out what I got here, man.
What is that? What's that?
Yo, it's a letter I got from my man Nas, man. Word is born.
What it say, kid?
What up, kid? I know shit is rough doing your bit. When the cops came, you should have slid to my crib. Fuck it, Black, no time for looking back, it's done. Plus, congratulations, you know you got a son. I heard he looks like ya, liked ya. Told her she should visit, that's when she got hyper. Flippin', talking about he acts too rough. He didn't listen, he be rippin' while I'm telling him stuff. I was like, yeah, shorty don't care. She a snake too, fuckin' with them niggas from that fake crew that hate you. But yo, guess who got shot in the dome piece? Jerome's niece, on her way home from Jones Beach's bug. Plus little Rob is selling drugs on a dime, hanging out with young thugs that all carry nines. And nighttime is more tripe than ever. What up with Port Mega? Did you see him or y'all together? If so, then hold a fort down, represent to the fullest. Say what's up to Herb, Ice and Bullet. I left for half a hundred in your commissary. You was my nigga when push came to shove.
One what?
One love.
One love. One love. One love.
Stay strong, New York and on crack walking off the story. Yes, when I was walking, shot last year, appear like mother heard him fronting. And he be from your maybe from your and then a gut, son. What else? I'm on the streets, I'ma put it to a cease. But I heard you blew a nigga Oxford up while it on an hour. When Elvis, them niggas will put that ass on fire. Last time you wrote, you said they tried your showers, but maintain when you come home, the corner's hours on the rails. All these crap niggas know the deal. When we start the revolution, all they probably do is squeal. But chill, see you on the next VI. I gave you my Duke's loop for kicks, plus sent your flicks. But wildin' in Fort Maine, he repeat his case till he come home, I'm playing low key. So stay civilized, time flat on incarcerated.
E allora 19:05 di questo lunedì 27 aprile, torniamo in diretta sulle frequenze di Radio Blackout. Abbiamo parlato del disastroso caso piemontese, adesso ci spostiamo a Bergamo, ma non per parlare dell'altrettanto disastroso caso e situazione nella Bergamasca, che abbiamo già toccato nelle settimane precedenti, ma vogliamo parlare di Stati Uniti d'America, per quello che sta succedendo, per l'importanza che hanno a livello mondiale, per quello che rappresentano, per quello che sono, per l'entità della diffusione della pandemia e dei suoi effetti. Lo facciamo con Bruno Cartosio, storico degli Stati Uniti d'America, già professore ordinario di storia dell'America del Nord alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Bergamo, e autore di numerosi saggi e studi proprio sulla storia sociale e politica degli USA. Buongiorno innanzitutto e insomma grazie per la disponibilità di questa intervista.
Buongiorno anche a voi.
Partiamo da una domanda più generale: i dati, quello che ci dicono i dati rispetto a dove vengono rilevati, ovviamente ci dicono quasi il 25% dei decessi nel mondo arrivano dagli Stati Uniti. Di questi più di quasi un terzo arrivano dalla sola città, dallo solo stato di New York. se noi guardiamo la città di New York ha più o meno un tasso simile a quello della Lombardia, quindi due delle zone del mondo più colpite. Se poi andiamo a vedere nello specifico, cioè dal punto di vista del dettaglio sociologico di chi sono le persone più colpite, emerge per esempio che le tre principali contee colpite degli Stati Uniti sono i tre più grossi boroughs di New York, cioè Queens, Bronx e Brooklyn, e questo ci dice già qualcosa. Ecco, la prima domanda che ti facciamo è un po' questo: come agisce dai dati che abbiamo, da quello che tu puoi vedere sicuramente con un'angolatura più privilegiata della nostra, rispetto alla distribuzione della pandemia da un punto di vista di classe e di razza e anche della distribuzione geografica del paese?
In generale possiamo dire che il caso di New York corrisponde, come dicevi, molto da vicino a quello della Lombardia, cioè il luogo tra i più ricchi e i più sviluppati e i più avanzati dal punto di vista del capitalismo finanziario, non soltanto del paese in cui si trovano, ma a livello mondiale, e quindi è anche significativo che ci sia questa corrispondenza, su cui però non mi spingerei più oltre, perché il caso della Lombardia lo conosciamo abbastanza bene ormai, e quello del Piemonte viene subito dopo. Direi che alcuni dei tratti che caratterizzano la zona di New York valgono per tutto il resto del paese. Per esempio, nel caso di New York, giustamente i tre boroughs più popolosi e più popolari, usando un termine che noi conosciamo, sono quelli che tu hai ricordato, cioè Queens, Bronx e Brooklyn, e in questi quartieri due sono gli elementi che emergono. Uno è il fatto che sono i quartieri dove abita la gente che lavora, non sono Manhattan e neppure Staten Island, che è il luogo dei ricchi. Sono i quartieri dove lavora le persone, e tra questi sono quelli in cui si trovano le percentuali più alte di neri e di latinos. E come hanno detto fino a un certo punto negli ultimi giorni, non lo stanno più ripetendo molto, i neri e i latinos che sono morti a causa del coronavirus sono il doppio dei bianchi. Quindi questo è un dato significativo, in cui si mettono insieme i dati di razza e di classe, che valgono molto precisamente per quella realtà, e però possiamo dire valgono anche per il resto del paese, dove la miscela razziale e sociale ha caratteri abbastanza simili. Voglio dire, per esempio, che è la stessa cosa in a Detroit, a Chicago, nell'Illinois, nel Michigan, è la stessa cosa a New Orleans, che è un caso un po' particolare, e in parte in altre zone del paese. Però dappertutto quelli che sono morti di più e che si sono contagiati di più sono neri, latinos e bianchi poveri. Questo è il tratto generale, il che però rimanda ad altri fatti, cioè fattori che hanno a che fare con il sistema, le caratteristiche del sistema sanitario e con la distribuzione sociale di ricchezza e povertà.
Ecco, su questo tema che hai accennato del sistema sanitario, è quello su cui gli occhi sono puntati, no? Perché necessariamente si arriva, cioè, questa pandemia ha già una storia lunga, è una storia lunga che obbliga tutti anche ad avere uno sguardo sui diversi sistemi sanitari, dei modi in cui la pandemia viene gestita. Abbiamo la Cina, abbiamo l'Europa con tutte le sue differenze, oggi vediamo gli Stati Uniti. Lì l'attenzione è forte perché da un lato abbiamo quella che è a tutt'oggi la prima potenza del mondo, per quanto diciamo in declino meno, con aspetti critici, però che è quella che sicuramente ha la più alta capacità di accumulazione, di produzione di ricchezza e il maggior sviluppo tecnologico, e dall'altro un sistema sanitario che ha delle eccellenze ma che non è in grado diciamo di reggere l'onda d'urto di un fenomeno di questo tipo. Scienziati, medici avevano avvisato sul fatto che il sistema sanitario americano non era preparato a questo. Abbiamo visto qualche testimonianza che non passa dai nostri, diciamo, principali telegiornali o grandi quotidiani, di testimonianze di infermieri e soprattutto infermiere nelle lacrime, distrutte dall'esperienza che stanno avendo. Prima di questo c'era stato l'Obamacare, diciamo, il tentativo di Obama di avere un'altra diffusione, diciamo, dell'assistenza sanitaria, pur nel contesto americano, nelle modalità di assicurazione e privatizzazione che sono proprie di quel contesto. La domanda è quanto ha inciso lo smantellamento che finora stava portando avanti questa amministrazione, che ce l'aveva come obiettivo politico principale, quanto invece un effetto diciamo di un impianto di questo tipo privatista e classista che ha una storia più lunga. E l'altro aspetto è se diciamo medici e infermieri, soprattutto il gradino più basso dei lavoratori della sanità, possono assurgere in qualche modo anche a un ruolo di soggetto politico dentro questa situazione, perché li abbiamo visti anche attivi a contrapporsi a quella base trumpista di destra che vuole invece la riapertura a costi quel che costi.
Rispondendo più o meno nell'ordine che delle domande che tu hai presentato. Allora, prima di tutto c'è una impreparazione politica generale, e vabbè, di questo poi semmai riparliamo alla fine, ma questo è il dato più noto e conosciuto: la totale incapacità, inabilità, inadeguatezza dell'amministrazione Trump. Questo è un discorso. L'altro pezzo di discorso riguarda più specificamente proprio il sistema sanitario, che in parte è indipendente dalle iniziative specifiche di Trump. Allora, su questo vale la pena di spendere qualche parola in più. Il sistema sanitario, hanno scritto alcuni dei suoi studiosi e critici, è il più costoso del mondo sviluppato, e su questo non c'è dubbio, ed è il meno efficiente, il meno sistematico, il meno efficiente. Questa è la caratteristica fondamentale di questo sistema, per il quale si spende una cifra spaventosa, cioè il 18% del prodotto interno degli Stati Uniti, che quindi si può immaginare che dimensioni abbia. Il sistema sanitario è stato il più inadeguato nell'affrontare la pandemia, sia perché i primi segnali sono stati ignorati o trascurati dal sistema politico, sia poi per le proprie incapacità strutturali. È un sistema, anche in questo vale il rapporto con la similitudine in un certo senso con il sistema della Lombardia, che pare sia stato quasi imitato o modellato su quello americano, cioè un sistema sostanzialmente sempre più privatistico e sempre più elitario, funzionalizzato a creare profitto attraverso la gestione della sanità ospedaliera, le cosiddette aziende ospedaliere, e totalmente incapace, perché non concepito alla radice, per rispondere alle necessità della grande massa della popolazione e a criteri di prevenzione, di intervento preliminare, diciamo, come si dice in Italia, sui territori, e quindi la medicina preventiva. L'atteggiamento di Trump nei confronti della riforma obamiana del cosiddetto Affordable Care Act, l'Obamacare, è ben nota e l'hai richiamata anche tu. Ci sono alcuni dati che sono molto semplici ma molto, molto eloquenti, e sono quelli che riguardano la caduta delle non assicurazioni, cioè quanto le persone si sono date un'assicurazione negli anni di Obama e che cosa è successo dopo la fine di Obama. Allora, i non assicurati erano il 32,6% tra gli ispanici nel 2010, quando è passata la Obamacare. Nel 2016, alla fine della presidenza Obama, erano scesi al 19,1, quindi dal 32,5 al 19,1. Al 2018, sempre per gli ispanici, la percentuale dei non assicurati è al 19, cioè sono rimasti come erano nel 2016. Per quanto riguarda i neri, i non assicurati erano 19,9 nel 2010, sono scesi al 10,7 nel 2016 e sono risaliti, cioè è aumentato il numero dei non assicurati, a 11,5 nel 2018. Lo stesso discorso vale per i bianchi, anche se in misure diverse, cioè nel 2010 erano il 13,1 i non assicurati, nel 2016 il 7,1, nel 2018 sono risaliti al 7,5. Cioè, questo testimonia in termini molto elementari, ma sono rappresentativi, il minamento, cioè il tentativo di distruggere il sistema dell'Obamacare, cioè dell'estensione dell'assicurazione sanitaria alla popolazione. E aveva grandi imperfezioni il sistema di Obama, era stato avversato dal congresso che era contro di lui. Tuttavia qualcosa aveva raggiunto. Ora, tutto quel poco che era stato raggiunto è stato sistematicamente smantellato. Quindi il sistema è altamente carente di suo, in più negli ultimi anni è stato messo in atto un processo di smantellamento. Smantellamento a favore dei profitti degli ospedali, che sono diventati sempre più grandi, sempre più privatizzati e sempre più oligopolistici, e sempre più il sistema sanitario ha smesso di servire quella parte di popolazione che è stata caratterizzata in questi ultimi anni, dal 2008 in avanti, dopo una ripresa momentanea, dal processo dell'impoverimento. E questo impoverimento della popolazione, i poveri erano già poveri, ma c'è tutta quella grande fascia di classe media che ha perso costantemente in tutti questi anni, ha perso reddito, mentre le piccole percentuali dei più ricchi si sono arricchite enormemente. I lavoratori comuni, quelli che non sono qualificati, hanno perso salario e quindi hanno perso possibilità di accedere a un sistema sanitario molto costoso e sempre più costoso, che tra l'altro mette in vendita non soltanto gli ospedali ma anche i medici e le case farmaceutiche, quelle che si chiama Big Pharma, mettono in vendita medicine che sono di 30, 40, 50% più alte negli Stati Uniti, più alte negli Stati Uniti che nel resto dei paesi sviluppati. Quindi la gente che si impoverisce non ha accesso alle medicine, non ha accesso ai medici che sono costosi, non ha accesso agli ospedali che non sono concepiti per il loro servizio. Quindi il sistema sanitario assolutamente disastroso, e che è in parte responsabile, qui cito le ricerche di due sociologi ed economisti che hanno pubblicato un libro molto importante, con qualche difetto, ma molto importante, nell'anno scorso, che si chiama Death of Despair, cioè morte di disperazione. Gli autori si chiamano Anne Case e Deaton, che dicono anche che una parte delle responsabilità del sistema sanitario ha a che fare con la crisi degli oppioidi, che è una letterale epidemia che produce decine di migliaia di morti, nel corso dell'anno, a causa delle medicine che i medici e le case farmaceutiche, d'accordo tra loro possiamo dire, prescrivono, e sono medicine che producono addiction, cioè assuefazione e dipendenza, e portano in molti casi a delle morti per overdose, perché sono più potenti delle vecchie droghe abituali. Giusto per dare un'idea, nel 2017 le morti per overdose, sostanzialmente da oppioidi tipo fentanil o oxycontin, sono state più di 70.000. Ecco, quindi il sistema sanitario, di fronte a questa pandemia, era totalmente voltato dall'altra parte e totalmente incapace di affrontarlo, proprio come se fosse strutturato per un'altra cosa. E i risultati sono stati anche poi dal punto di vista del personale sanitario, i medici ospedalieri e soprattutto i paramedici, sono stati disastrosi. Anche su questo terreno abbiamo avuto alcuni esempi in Lombardia nelle fasi acute della pandemia. E qui ci sono state ovviamente anche tra i dipendenti degli ospedali e del sistema sanitario, ci sono state le proteste, le mobilitazioni, che non sono state le uniche, ma sono state significative, e che hanno richiesto ovviamente protezioni, dispositivi, assunzioni e indennità, e anche indennità di rischio, come le chiamiamo noi.
Questi lavoratori stanno assumendo diciamo una centralità politica, forse troppo, ma perlomeno sociale, rispetto a quello che fanno, nel senso, qua comunque, per quanto ipocritamente c'è tutto, no, una narrativa, una retorica incensante il lavoro di sacrificio del corpo medico ospedaliero, negli Stati Uniti anche così? Perché vediamo che, anche per introdurre l'altra domanda, l'altro argomento, di fronte a queste proteste contro il lockdown di una certa base trumpista, molto chiaro, si mettono anche, diciamo, i propri corpi contro queste manifestazioni.
Sì, gli Stati Uniti sono in una fase di grandi divisioni interne, di contrapposizioni interne, e da una parte ci sono appunto le mobilitazioni, in parte stimolate dallo stesso Trump, Free Michigan, Free Texas, cioè liberate il Texas, liberate il Michigan, mandate tutti a lavorare, torniamo tutti a lavorare, eccetera, totale irresponsabilità, non l'unica, ma una totale irresponsabilità da parte di Trump. E quindi c'è queste, ci sono queste sollevazioni che sono molto anche folcloristiche, perché c'è questa gente che gira armata e fa, eccetera. Dall'altra parte ci sono invece le mobilitazioni, quelle all'interno del sistema sanitario hanno assunto dei caratteri e delle dimensioni sul territorio che, se si saldano insieme con le altre che sono presenti sulla scena, possono dar vita a quello che da qualcuno è interessato a guardare questi fenomeni con simpatia è stato definito un nuovo movimento. vediamo, vedremo. Però i movimenti di protesta e di rivendicazione hanno riguardato sia una serie di luoghi di lavoro delle vecchie manifatture, sia per esempio gli insegnanti delle scuole di tutti gli ordini e gradi, sia gli autisti e gli addetti ai trasporti, sia urbani sia extraurbani, tra cui per esempio la mobilitazione contro la dirigenza di Amazon, che si rifiutava di procurare i dispositivi di sicurezza per i propri lavoratori. Si sono mobilitati in molti casi i lavoratori della nettezza urbana, che hanno bloccato, hanno richiesto appunto le garanzie di poter lavorare, perché consapevoli anche loro del ruolo che stavano svolgendo e che stanno svolgendo, chiedevano di poterlo fare in condizioni di sicurezza e non gli venivano fornite, e hanno bloccato in certi luoghi, hanno bloccato la raccolta. I lavoratori del commercio, quelli che negli anni precedenti si erano mobilitati per la sindacalizzazione e per l'innalzamento dei salari, per portare i salari a $15 all'ora, si sono mobilitati in molti casi a luoghi di produzione, diciamo così, chiusi, però dove c'erano, dove la produzione era in corso, in molti casi si sono mobilitati, e così via. Cioè c'è una serie di agitazioni che vengono da quello che era in corso già prima del coronavirus. C'è uno stato di mobilitazione molto alto contro Trump, e infatti il cosiddetto indice di gradimento di Trump è sceso molto, ma molto in basso. Bisogna vedere quanto dura, che evoluzione avrà. Per ora è difficile dirlo.
Sì, diciamo che queste proteste di cui stavi raccontando destano poco interesse ai nostri media, diciamo, più diffusi.
Sì, io direi nessun interesse.
Mentre invece diciamo le altre proteste, quelle di cui vorrei parlare ora, per le loro caratteristiche anche, come dicevi tu, insomma, un po' buffe, o no, usavi un altro termine che ora non mi viene, insomma, destano molto interesse, che però hanno anche dei numeri, no? Hanno anche delle modalità, un tenore del discorso che in Europa non sarebbe, cioè nessuna destra potrebbe assumersi, no? Anche questo insulto ai medici che cercano di bloccare le mobilitazioni, eccetera. Cosa ci puoi dire sulla composizione di questi movimenti qua, che appunto vengono ampiamente raccontati? Diciamo, si riconosce questa base dell'alt-right trumpista? Molti dicono è l'inizio, diciamo, della campagna elettorale per le rielezioni del 2020. È solo questo, è spia di qualcosa di più profondo? Perché ci sono una serie di caratteristiche che fanno parte anche, diciamo, di una certa identità americana maggioritaria, eccetera. Però ci sono dei toni che sembrano molto duri, che atteggiamenti quasi da preguerra civile, si inseriscono in una crisi più lunga, e sono spie di qualcosa di più, secondo te?
Sì, anche questi si inseriscono nel tronco della storia precedente. Trump ha fin dalla campagna elettorale ha mobilitato queste componenti, ha giocato su queste componenti e le ha mobilitate, e una parte di quella destra eversiva, parafascista, violenta, che è sempre razzista, xenofoba e maschilista, che è sempre esistita negli Stati Uniti, è stata mobilitata da Trump e legittimata largamente da Trump. Quindi questo è quello che esisteva fino a prima sin da prima del coronavirus. Ora queste componenti sono intanto sono in realtà appariscenti, ma sono meno forti rispetto agli anni iniziali di Trump. Tuttavia non rinunciano a farsi vedere e a farsi sentire, certo anche in funzione e in vista della prossima campagna elettorale. Su questo bisogna dire, Trump ha perduto di credibilità anche agli occhi di una parte della destra e dello stesso partito repubblicano, che però deve stare sulle sue e non può e molti non possono pronunciarsi apertamente contro di lui. Tuttavia queste componenti di destra estrema e violenta sanno benissimo che se Trump perde, loro perdono. Per cui anche se non credono alle stupidaggini che vengono dalla Casa Bianca, loro si fanno la loro politica, cercano il loro spazio, e il loro spazio è uno spazio appunto violento, di destra, xenofobo, razzista e così via. Quindi in realtà per ora, nonostante che tutti ragionino in termini di preelettorali, questi fanno una politica preelettorale a proprio uso e consumo, e la rete, sulla rete passano dei contenuti che fanno anche rabbrividire per la pochezza intellettuale, per la violenza verbale e per la qualità delle parole e delle posizioni che esprimono. Tuttavia, in parte, queste componenti così estreme cercano di difendere gli spazi che hanno avuto con Trump e che Trump gli ha garantito, pur sapendo che, se un presidente degli Stati Uniti dice fatevi le pere con il disinfettante oppure mettetevi sotto la lampada che vi passa tutto, sanno benissimo anche loro che difficilmente potrà essere rieletto, e quindi loro difendono se stessi e il loro spazio anche sapendo che probabilmente non avranno più un protettore alla Casa Bianca.
Un'ultima domanda, forse esce un po' dal quadro statunitense, ma in realtà no. Trump usa di volta in volta, quando gli fa comodo, quando è nell'angolino, mi sembra, ripropone il discorso del virus cinese, no? Per scaricare responsabilità che sono poi responsabilità interne del sue, della sua presidenza, del suo sistema sanitario, quello che abbiamo visto. Ecco, questa retorica quanto fa presa non solo tra la base di Trump, non solo tra i repubblicani, ma mi sembra anche in una parte consistente del Partito Democratico.
Ora, se Trump facesse questo tipo di discorso in altri modi, con altri contenuti, con altre modalità, potrebbe anche avere un qualche riscontro a suo favore. Lo fa in modo talmente sguaiato, raffazzonato, approssimativo, che rientra completamente dentro il resto delle sue affermazioni sballate, improvvisate e incredibili. E quindi non acquista credibilità, questo discorso non gli dà credibilità. Certamente lui punta su una diffidenza che è abbastanza diffusa e si è abbastanza consolidata negli ultimi anni, una diffidenza nei confronti della Cina e una ostilità accennata, più o meno forte, di fondo o superficiale, nei confronti della Cina, in quanto semplicemente concorrente a livello mondiale, e sostituto sul piano produttivo degli Stati Uniti, che Cina che ha portato via, tra virgolette, lavoro ai lavoratori statunitensi, che quindi sono in sofferenza avendo perso lavoro, reddito e così via e così via. È facile additare la Cina come responsabile di questo esproprio, di questa sottrazione. E Trump conta su questo, e questo è una cosa che in altri termini, in altri modi, altri fanno, e con qualche appiglio pratico, perché i dati ci sono. La Cina è diventata una grande potenza, maggiore sul piano produttivo rispetto agli Stati Uniti.
Inevitabilmente il rapporto di competizione con la Cina si pone oggi anche come modello di sistema nel gestire la pandemia, quindi credo che sia anche quello un aspetto che conta dentro queste dialettiche.
Sì, e ovviamente Trump e insomma la destra eccetera cercano di usarlo a loro vantaggio. Ecco, vedete, quelli sono comunisti, sono dittatori, e quindi certo che è facile mettere tutto a tacere. Basta chiudere la gente in casa, ma noi non possiamo farlo e non vogliamo farlo perché siamo democratici. Il discorso poi sulla democrazia negli Stati Uniti sarebbe tutto un altro discorso da fare. Tuttavia questo è uno degli argomenti, diciamo così, di propaganda che viene usato. Non è che non sia vero che una società autoritaria, se prende quel tipo di iniziative, ha più facilità di funzionare. Ma il problema è un po' più complicato di questo e di così.
Io ho finito le mie domande. Se c'è ancora qualcosa che pensi sia interessante da sottolineare per gli ascoltatori.
Vorrei soltanto aggiungere un elemento di contesto, cioè quello a cui siamo arrivati ora è uno stato di crisi generale, che è prima di tutto la crisi del modello economico-sociale del neoliberismo e del capitalismo finanziario in particolare di questi ultimi anni. Non tanto la globalizzazione in termini generici, ma proprio l'evoluzione capitalistico-finanziaria del capitalismo, soprattutto americano, che ha prodotto livelli di disuguaglianza e di impoverimento della popolazione senza precedenti. E questa condizione di crescita dell'impoverimento, la crescita dell'incertezza sul proprio presente e sul proprio futuro, crescita delle disuguaglianze e così via, è il ritorno di un razzismo che si pensava fosse stato emarginato. Beh, tutto questo ha creato le condizioni perché il coronavirus producesse effetti così disastrosi come quelli che ha prodotto.
E che avrà anche degli effetti economici in una spirale.
Nei prossimi mesi è probabilmente nei prossimi anni.
Grazie, a presto.
Ciao.
Down the future.
19.46 sulle libere frequenze di Blackout, ci allunghiamo visto che lo spazio è vuoto in radio dopo questa lunga intervista con Bruno Cartosio, storico degli Stati Uniti d'America, avendo spazio, non, come dire, abbiamo lasciato che l'intervista andasse lunga per trattare un po' tutti i temi che ci sembravano importanti da commentare e rilevare sulla fase che sta attraversando la principale potenza mondiale, quella che viene ancora oggi presa a modello da, diciamo, da quasi tutti i governanti europei, col disastro in corso che è solo una minima parte di quello reale, perché su questo dobbiamo poi misurare tutto il sottaciuto, il non detto, il non rilevato, il appunto il nascosto. Su questo ringraziamo l'ascoltatore che ci ha mandato un'immagine veramente bella, un post di un Trump che si fa una pera appunto di detersivo nel bagno di casa. Sono giunti qualche altro messaggio che però risalivano anche all'intervista prima, mi scuso con gli ascoltatori, ci chiedono, era una domanda che avrei dovuto porre a Chiara Rivetti prima, cosa ne pensi dell'uso delle mascherine, servono le mascherine a fermare il virus? Io non sono un medico, eccetera, quello che ho capito nel mio piccolo è che più che altro servono per non infettare gli altri, che quindi se tutti la usano con senso si riduce la possibilità di contagio, diciamo è un riduttore statistico di probabilità di contagio e di infezione, poi dipende dal tipo di mascherine, perché quelle veramente che coprono sono le FP3 che usano assieme ad altri aggeggi tra l'altro negli ospedali, o almeno dovrebbero. Poi ci sono le FP2 che hanno un alto grado comunque di protezione, poi ci sono le altre, le FP1 e le chirurgiche, quelle che usiamo noi comuni mortali, che servono appunto a dare una riduzione sostanzialmente statistica, impedire, diciamo, soprattutto gli effetti più nefasti degli starnuti e dei colpi di tosse. Allora torniamo in diretta e ci prendiamo quest'ultima parte di trasmissione per affrontare un tema che, diciamo, è molto a tema con la trasmissione sostanzialmente, di cui se ne parlo ogni tanto con alterna intensità, con dei commenti che non rendono molto chiara la faccenda, ovvero la questione del rapporto che c'è tra inquinamento, diciamo densità del particolato atmosferico, quindi delle polveri sottili PM10, soprattutto le PM2,5, e l'infezione da Covid, perché su questo ci sono punti di vista diversi, ci sono modi di trattare il tema differente, e qualcosa forse vale la pena dire, anche perché poi l'informazione di basso livello che abbiamo, giocata molto sui toni scandalistici, poi prende queste notizie e dice è verificato e confermato lo smog, trasmette il virus, qualcosa del genere. Io se prendo l'articolo in questione da cui sono partito, insomma, per trattare questo argomento oggi, il titolo era più o meno questo, adesso ovviamente non lo trovo più, però diceva lo studio conferma che l'inquinamento diffonde il virus. Allora, in particolare ci sono due studi, uno italiano dell'Università di Bari di Bologna, con la partecipazione anche di qualche istituzione triestina, che è partito da una ONLUS che si chiama SIMA, Società Italiana per la Medicina Ambientale, che cerca molto giustamente di legare il discorso dell'inquinamento atmosferico, dell'inquinamento ambientale sulla nocività pubblica alla salute, i rapporti che questa può avere con la diffusione del Covid-19. Ce n'è stato un altro di tutt'altro, diciamo, basato su tutt'altra metodologia che parte da un altro punto di vista, negli Stati Uniti all'Università di Harvard. Li vediamo un attimo tutti e due. Il primo è quello che era già uscito a fine marzo, aveva avuto, diciamo, molti snobbamenti da parte del corpo medico, anche secondo me per colpa di una certa di un certo modo che hanno i media di comunicare queste cose qua. Io vi farei ascoltare un estratto che ho preso dall'AGI, dove è uscita un po' la notizia nei giorni scorsi, con Miani, che è uno dei portavoce di questa SIMA, e che spiega, insomma, qual è il portato del loro studio, da quale prospettiva partiva, cosa intendeva dimostrare, quello che è ancora in corso di ricerca.
Abbiamo trovato l'RNA del coronavirus SARS-CoV-2, ovvero sia il Covid-19, sul particolato, nello specifico nella zona del Bergamasco, in provincia di Bergamo, in una zona agricola industriale, dove avevamo posizionato nel mese di febbraio due campionatori d'aria ad alto volume per alcuni giorni, e poi abbiamo raccolto i filtri, le polveri depositate su questi filtri, e le abbiamo mandate a testare in un laboratorio del nostro gruppo presso l'Università di Trieste, e in parallelo anche presso l'azienda ospedaliera di Trieste, dove è stato fatto l'esame PCR, e abbiamo appunto trovato, e quindi possiamo confermare, che il Covid, o comunque l'RNA virale, è presente sul particolato. Questo è un dato importante ed era quello che noi stavamo cercando in questo primo studio, dopo il position paper con il quale siamo usciti a metà di marzo. Ecco, questa prima prova apre la possibilità di testare la presenza del virus sul particolato atmosferico nelle nostre città per i prossimi mesi, e utilizzarlo come una sorta di indicatore per rilevare precocemente la ricomparsa del coronavirus e adottare quindi tutte quelle misure adeguate preventive prima dell'inizio di una nuova epidemia. Questo è un primo tema che noi riteniamo importante e che dovrebbe essere preso con seria attenzione dal legislatore adesso che c'è la fase di riapertura. Un altro tema è che la distanza cosiddetta minima di sicurezza, che oggi è un po' aumentata rispetto al metro di qualche tempo fa e che si avvicina ai 2 metri, può essere considerata valida e sicura se l'utilizzo della mascherina, sia negli ambienti pubblici indoor che in tutti gli altri ambienti esterni, quindi outdoor, viene utilizzata da tutti. Laddove questo non avvenisse, le distanze di sicurezza sono nettamente superiori, siamo nell'ordine di circa 10 e più metri, e quindi questo rallenterebbe o renderebbe praticamente impossibile la ripartenza della cosiddetta fase 2. Quindi mascherina per tutti, sia negli ambienti chiusi che negli ambienti aperti, e la presenza del virus come indicatore per rilevare recidive o ripartenze di una possibile epidemia e quindi agire in tempi rapidi. L'altra parte dello studio che abbiamo in corso, sia quella di andare a verificare la vitalità del virus sul particolato e contemporaneamente la sua capacità di virulenza, ossia la capacità di infettare. Questo è uno studio che, come dicevo, è ancora in corso, lo stiamo svolgendo in varie parti d'Italia e anche all'estero in alcuni paesi europei, proprio puntando a vedere, di capire, di scoprire se il virus adeso al particolato è in grado anche di infettare. Ad oggi quello che era la nostra mission scientifica era innanzitutto di confermare la presenza del virus sul particolato, e questo step l'abbiamo fatto e, come dicevo, offre già delle indicazioni importanti. Lo step successivo, io mi auguro che nel giro di un mese e mezzo possa essere terminata la ricerca, non semplice, le dico la verità, non semplice, perché la lemivita di un virus sul particolato è di alcune ore e quindi noi stiamo facendo dei campionamenti ad alto volume e ogni ora, ora e mezza facciamo le analisi PCR, quindi lei comprende anche la difficoltà e la dispendiosità.
Ecco, questo era l'intervento di Miani, un estratto che ho montato recuperando da un'intervista molto più lunga sulle parti che ci interessava sottolineare. Lo studio ha confermato a distanza di un mese anche il rilievo di una presenza sul particolato atmosferico, in particolare il 2,5 dell'RNA del virus Covid-19. Ora, la seconda parte, che è quella da molti altri contestata, è sulla possibilità che diciamo ci sia una trasmissibilità dentro il particolato stesso del virus, che è quello che poi farebbe ovviamente più paura, quello che da molti altri specialisti viene ovviamente contrastato o comunque criticato come assunto, che loro dicono stiamo verificando, ne ricerchiamo in quella direzione, che purtroppo poi diciamo mediaticamente viene spesso sintetizzato nel c'è il virus nel particolato e quindi la gente pensa che uscendo di casa e respirando lo smog si becca automaticamente il virus. L'altro aspetto, e qua vi faccio sentire l'ultimo pezzo del suo discorso, è quello che questo comunque può dare in discussione, anche se può dare, come dire, dei dati di rilievo interessanti rispetto a quanto sta circolando il virus, anche a partire da quanto viene rilevato appunto nel particolato. Ascoltate quest'ultimo pezzo.
Abbiamo tantissime centraline, a partire da quelle dell'ARPA, che sono ben strutturate per fare questo tipo di lavoro, ossia di raccogliere le polveri aerodisperse. Basta aggiungere a questo un passaggio in laboratorio PCR con una certa periodicità e avere un quadro della situazione in tempo reale, in maniera molto semplice e molto puntuale. I test serologici, i tamponi, i test rapidi sono importanti, ma nel momento in cui noi vediamo che c'è un aumento di virus nel particolato o una ricomparsa di virus nel particolato, ecco che è il momento di agire con delle misure adeguate e preventive, che comprendono appunto anche l'utilizzo di questi dispositivi.
E questa era la parte finale di questo commento di Miani, della Società Italiana per la Medicina Ambientale, che ovviamente apre delle prospettive in vero interessanti, cioè usare anche le centraline di rilevamento dei livelli del particolato del PM nell'aria per capire anche a che livello è la diffusione del virus. Anche questo viene in parte criticato, ma come dire, sono aspetti interessanti. Tutto questo comunque ha una sua centralità, comunque nel mettere al centro della discussione l'impatto dell'inquinamento atmosferico, perché è un dato che a molti non torna, cioè il fatto che comunque le zone dove il virus ha avuto la diffusione, la letalità maggiore, sono zone ad alta concentrazione di queste polveri sottili. La zona dell'Hubei e di Wuhan in particolare, definita la città delle fornaci, delle quattro fornaci in Cina, e tutta la pianura padana, che continuiamo a dirlo e ricordarlo, è la zona più inquinata d'Europa, e quindi è abbastanza pacifico che comunque a livello di statistiche di massa polmoni ampiamente, apparati respiratori ampiamente debilitati da una lunga esposizione a questo tipo di aria respirata quotidianamente, ha poi gli effetti che vediamo nell'essere più suscettibili a un certo livello di letalità. Ma è uscito un altro studio invece, che parte da tutta un'altra metodologia, diciamo anche con un'altra finalità, dall'università di Harvard, di cui fa parte questa ricercatrice italiana Francesca Dominici, Ci è giunto anche un messaggio, scusate, lo leggiamo. Il punto è di quelli più banali: se i polmoni rovinati, una malattia respiratoria fa più danno. Viva il buon senso, abbassa la scienza. Sono assolutamente d'accordo, magari non sull'ultima tornata della discussione, ma sicuramente sull'evidenza di questa cosa, che a molti fa scomodo ammetterlo. Dicevo, c'è quest'altro studio fatto da Harvard, tra cui da questa ricercatrice italiana che è una delle co-direttrici, Francesca Dominici, che è stata intervistata dal Manifesto lo scorso venerdì 24 aprile, che parla invece di questo studio, che si basa più sui dati statistici sostanzialmente. Ne leggiamo alcuni estratti, così, perché completano un po' il quadro di questo argomento che volevamo introdurre. Lo studio gli viene chiesto relativo a una specifica categoria di particolato atmosferico, il PM2,5, perché proprio questo, e quali sono le principali fonti di inquinamento, dice Francesca Dominici. Man mano che imparavo cose su queste epidemie, diventava sempre più chiaro che la copresenza di patologie derivanti dall'esposizione al PM2,5 peggioravano gli effetti del coronavirus. Le PM2,5 sono particelle microscopiche molto pericolose, perché non le riusciamo a filtrare. È abbastanza accertato che finiscono in profondità nei polmoni, scatenando una reazione infiammatoria. Inoltre possono entrare nel torrente circolatorio, causando malattie cardiovascolari. I dati delle ospedalizzazioni che venivano dall'Italia e dalla Cina confermavano questa forte impressione, quindi mi sono chiesto se le persone esposte a lungo alla PM2,5, che hanno già un'infiammazione in corso, potessero subire degli effetti più gravi del contagio. Le fonti di queste particelle sono tutti gli apparati industriali, gli inceneritori, questo è un altro dato che ci deve interessare molto, e in qualche misura, in che misura verrebbe da dire, anche l'allevamento intensivo, che sappiamo quanto è ampiamente radicato e diffuso nella pianura padana, a seconda dei macchinari che vengono utilizzati, e naturalmente il traffico. Gli viene poi chiesto: voi avete trovato un'associazione fra mortalità da Covid-19 e inquinamento atmosferico, che in statistica ha un significato più forte di correlazione. Qual è la differenza? Vi aspettavate un risultato del genere? Abbiamo utilizzato anche un modello statistico che riesce a isolare l'effetto del PM2,5 sulla mortalità per Covid-19, a separarlo da tutte le altre cause. Una correlazione dice solo se c'è un legame, ma senza escludere altri fattori, per esempio quelli sociali. L'associazione è una relazione più precisa. Il risultato non ci ha stupiti, ma non ci aspettavamo dei numeri così alti. Vuol dire che c'è una interazione molto forte tra l'infiammazione sofferta da chi è esposto a lungo alle porvie sottili e il virus. L'arrivo del Covid-19 corrisponde a versare benzina sul fuoco. Spiega conseguenze che abbiamo visto, come il blocco respiratorio, la necessità di ricorrere alla ventilazione. Sono dati nuovi che vanno studiati ancora più in profondità. Possiamo aver magari ottenuto un risultato superiore al reale, ma dal punto di vista clinico tutto torna. E dice ancora più avanti questa ricercatrice: uno dei motivi per cui mi sono interessata a questo tema è che conosco bene la Lombardia per motivi familiari. Ci vado spesso, ho sempre notato che la qualità dell'aria era tremenda, mi provocava tosse e attacchi d'asma. Ovviamente per rispondere a questa domanda è necessario fare uno studio scientifico, quello che noi abbiamo fatto per gli Stati Uniti. Sarà possibile estenderlo anche in Italia? Abbiamo sviluppato tutto il metodo e abbiamo messo a disposizione il codice statistico per poter collaborare con gli scienziati. A questo scopo, proprio nei prossimi giorni, parteciperò a un forum online con ricercatori italiani. Praticamente siamo fottuti, ci scrive con un messaggio il Gobbo, che salutiamo. E un altro messaggio dice: al gerbido c'è una puzza che ti si appiccica addosso, è quello che dice la Dominici anche in un pezzo della sua intervista. Ora faccio ancora un breve stacco musicale e poi andiamo, direi, verso la chiusura della trasmissione di oggi.
Melinda was mine till the time that I found her, holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought, me and Sue. But that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, solitary man. I've had it to hear, be and where, love's a small word, a part-time thing, a paper ring. I know it's been done, having one girl who loved me, right or wrong, weak or strong. Don't know that I will, but until I can find me the girl who'll stay and will play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man. Don't know that I will, but until love can find me and the girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man, solitary man.
Quando sono le 20.08 andiamo verso la chiusura di questa puntata di Voci dall'Antropocene, non prima però di leggere alcuni messaggi che sono giunti qua al 3466673263, uno più o meno di mezz'ora fa, però credo si riferisse in realtà alla... alla trasmissione prima di Barbara e Monica. Lo leggo, comunque interessante: rispetto alla didattica a distanza è affascinante il fenomeno dei ragazzini che si scambiano i link di accesso alle video lezioni per farli invadere da altre gente. Ci sono numerosi gruppi su Telegram, questo è interessante, una specie di sabotaggio contro la didattica a distanza. Un altro messaggio, domanda invece di pochi minuti fa: il fumo da sigaretta non dà nessun effetto in merito Covid? Ciao da Beppe, che salutiamo. Di nuovo, io non sono titolato per rispondere, a tutti viene da dire per il buon senso che sicuramente, come dire, qualche effetto ce l'ha, debilitante sui polmoni il fumare, che quindi non farebbe bene. Molti all'inizio si esprimevano così i dottori. Devo dire però, non so qual è la titolarità, l'affidabilità eccetera, però su un sito non di quelli né burloni né complottisti eccetera, uno dei portali classici di informazioni, leggevo l'altro giorno che comunque c'è stato uno studio alla Salpêtrière a Parigi dove risulta statisticamente, tra i controlli che hanno fatto su alcuni su un corpo scelto di fumatori, che sembrerebbe che in realtà la nicotina avrebbe un valore, ci sarebbe un'ipotesi di livello di protezione, in questo senso non saprei che dire. Adesso stanno sperimentando coi cerotti, questo l'ho letto l'altro giorno, però di più non posso dire.
Voci dall'Antropocene.
Voices from the Anthropocene.
This is all wrong.